E allora sono le 18:20, buonasera a tutte e a tutti. Ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E questa, come di consueto, ogni giovedì intorno alle 18:15 circa, stasera siamo quasi in orario, è Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTIQ, eccetera, eccetera, asterisco.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Subito i contatti, lo 06 49 17 50. www.ondarossa.info. E in particolare per quanto riguarda la nostra trasmissione Profondo Rosa, @ondarossa.info. E il nostro blog quasi aggiornatissimo, ce l'ho quasi fatta, nel senso,
che bravo.
Nel senso che mancano esclusivamente le ultime tre trasmissioni, anche perché siamo in attesa di avere una specie di benestare sulla pubblicazione di quel famoso articolo di Teresa De Lauretis, che è stato oggetto
delle nostre lucubrazioni mentali,
le nostre fisse così del momento. Quindi comunque aggiornato, diciamo, fino a fine, a metà dicembre, dai, ci si può stare, no?
Sì, se vi siete persi qualche puntata, insomma, è proprio un'occasione imperdibile andarsela a riascoltare.
Assolutamente. Quindi cliccate profondorosa.onablogs.org, linkatelo, fateci quello che volete, insomma, ci sono le trasmissioni, ci sono un po' di documenti, ci stanno link vari anche ai vari argomenti, alle varie cose di cui abbiamo parlato durante l'arco della programmazione, diciamo, da maggio fino alla fine dello scorso anno. Quindi, insomma, comunque è carino, il blog. Non
ne dubito, l'andrò a vedere appena arrivo a casa.
È carino. E dunque torniamo un po' così nel vivo, anche soprattutto in voce, dopo un pomeriggio che presumo sia stato un po' così noioso, nonostante le selezioni del compagno automatico l'abbiano fatta da così, abbiano intrattenuto durante tutto l'arco del pomeriggio, insomma, come dicevo prima. Purtroppo un po' di defezioni varie di redattori e redattrici hanno fatto saltare sia la seconda società sia le Schiena del Sol. Quindi speriamo che da adesso in poi così vi facciamo un pochino più di compagnia dai microfoni della radio direttamente. E ritorniamo a parlare questa sera, riprendendo due settimane fa, infatti siamo un po' così intermittenti a volte, questo articolo, Discorsi su genere e sessualità all'epoca della guerra al terrore, ovvero imperialismo gay, articolo, insomma, di cui abbiamo cominciato a parlare appunto due settimane fa, cercando anche un pochino di calarlo in quello che è poi la situazione italiana. Questo articolo è stato tradotto, fra l'altro si può trovare, no, sul sito di Facciamo Breccia.
Tradotto, che anche questa è un'occasione imperdibile, perché questo documento è girato molto ma in inglese, ci è sembrato importante, una compagna l'ha tradotto per tutte e tutti noi, quindi insomma ve lo potete scaricare agevolmente.
Quindi sì, potete scaricarvelo e leggervelo. Noi magari stasera finiamo un po' le nostre così argomentazioni, le nostre forme così di riflessione su quanto abbiamo letto, perché in particolare secondo noi, insomma, secondo un po' anche chi l'andrà a tradurre, un po' fa parte sicuramente di tutti i ragionamenti che negli ultimi tempi ci investono in maniera così collettiva, sicuramente sia riguardo ai movimenti LGBT in particolare, sia riguardo poi anche, penso, le esistenze singolari, quanto la situazione politica che l'Italia si trova ad attraversare negli ultimi 2 anni in particolare, proprio perché probabilmente all'interno di questo articolo troviamo un po' così in nuce alcune situazioni che oggi come oggi probabilmente ci siamo ritrovati a vivere, in particolare dalla fine della scorsa estate a oggi, o comunque negli ultimi 2 anni, facciamo un po' il discorso le scorse 2 settimane fa, insomma, sulla questione riguardante il pacchetto sicurezza, su tutte le situazioni all'interno delle quali lo spauracchio, no, della diversità dal punto di vista della razza, della religione o della cultura, quindi per tutto quello che riguarda lo spauracchio, no, il babau dei migranti, viene agitato di fronte a chi già di sé è una minoranza, in questo caso sessuale, è un che comunque viene investito, no, da questo spauracchio, da questo baubau, e diventa così, passa in qualche modo dall'altro lato della barricata, diventa un po' il carnefice della situazione. All'interno di questo articolo scritto da alcune lesbiche, in particolare tutte quante
provenienti da paesi a maggioranza musulmana, diciamo, esatto. Anche se insomma vivono in Inghilterra.
In Inghilterra e in Germania, se non erro.
Sì, perché appunto il discorso viene condotto in particolare su questi due paesi, insomma, e su come si è tentato, in parte si è riusciti nel tentativo di utilizzare le tematiche delle libertà delle donne, di lesbiche, gay e trans in chiave razzista, in quei paesi dove essenzialmente questo discorso è stato fatto sulle persone musulmane, mentre l'altra volta ci siamo dette che qua in Italia lo stesso discorso si tenta, ma in maniera più generalizzata, sugli immigrati e le immigrate.
Sì, in effetti, diciamo, il punto nevralgico da cui questo articolo partiva, in particolare per questo è anche rivolto al mondo musulmano, e non a caso viene intitolato proprio Discorsi sul genere all'epoca della guerra al terrore, proprio perché era inserito in un contesto che in questo momento abbiamo un po' perduto probabilmente, che era quello appunto della tutta la preparazione e l'avvenimento della guerra in Iraq e in Afghanistan, quindi dopo il 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, tutta quell'ondata, no, repressiva nei confronti sia da una parte repressiva e dall'altra di così proliferazione appunto del terrore globale che ha investito, insomma, la nostra società, la società americana in particolare, e chiaramente anche quella anglosassone, chiaramente anche quella europea, e che ha fatto in qualche modo da preparazione a tutto quello che è stato, diciamo, un brodo di cultura, no, della società civile e dell'opinione pubblica, appunto in preparazione delle famose guerre sante, no, che in particolare l'amministrazione Bush e tutti i suoi accoliti extra statunitensi ha organizzato durante quel periodo. Però chiaramente è un tipo di ragionamento che possiamo far riflettere, possiamo far riverberare su quanto avviene oggi anche in Italia, in particolare, insomma, nell'ultimo paio d'anni, come diciamo la scorsa puntata.
Sì, in questi paesi, diciamo, nord europei, la stessa cosa probabilmente è stata agita negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, si è assistito a quello che le autrici chiamano un processo di mainstreaming, e cioè del fatto che le soggettività sessuali, le donne, eccetera, vengono in qualche modo assunte nella politica alta istituzionale purché si facciano loro stesse e loro stessi veicoli di razzismo. E ce lo ricordiamo in parte anche in Italia, come soprattutto per quanto riguarda la guerra in Afghanistan, ma anche quella in Iraq, si disse: andiamo là a fare la guerra non perché siamo imperialisti, ma perché andiamo a portare la democrazia, la libertà a questi popoli che non ce l'hanno. In particolare la portiamo ovviamente alle donne, e in altri paesi si è detto anche alle lesbiche, ai gay, ai e alle trans. In Italia questo è stato detto meno, perché diciamo che questo processo di mainstreaming qua ha delle sue peculiarità, perché poi c'è il Vaticano, c'è una serie di, diciamo, di inciampi nel percorso che rendono difficile questo processo di mainstreaming, anche se qualcuno ci prova.
Esatto. Comunque, diciamo, nella scorsa puntata abbiamo un pochino affrontato il modo attraverso il quale viene costruito in qualche modo questo spauracchio musulmano all'interno soprattutto del Regno Unito e della Germania, in particolare di come questo spauracchio viene poi agito da alcune associazioni. Si faceva in particolare l'esempio di una famosa associazione,
The Outrage, l'associazione di Peter Thatcher. In particolare ci si riferisce a quello proprio perché quell'associazione, a differenza di altre, ha avuto negli anni anche un certo consenso nella parte, diciamo, più antagonista della società inglese, in particolar modo per esempio per un posizionamento antifascista, anche se questo, insomma, è piuttosto strano se poi lo vogliamo andare a vedere. Però diciamo che queste autrici che si sono messe a scrivere questo articolo, in particolare si sono occupate di Outrage e di Peter Thatcher proprio per togliere a questi soggetti, come dire, una legittimazione anche antagonista. Perché, diciamo, Peter Thatcher, nell'articolo viene fuori molto bene, si pone come paladino dei gay e delle lesbiche musulmani, senza però ovviamente dar parola a queste persone.
Infatti, diciamo, la problematica poi fondamentale che questo articolo investe è proprio, almeno sotto questo punto di vista. Adesso poi questa sera andremo ad analizzare in maniera particolare i momenti in cui invece all'interno di questo articolo vengono chiamati queer, per dare un po' un'accezione così quanto più possibile così cumulativa, no, delle varie soggettività LGBTQ all'interno, insomma, del mondo anglosassone, del mondo tedesco, ovvero anche quando in particolare stasera analizziamo il momento in cui appunto questa presa di parola avviene, però in che modo avviene e come questa presa di parola comunque vada a legittimare in maniera importante tutta quella politica razzista, xenofoba e anti musulmana che viene costruita comunque anche attraverso il consenso, attraverso la mainstreamizzazione, non so se si può usare questi termini, di tutto quello che è il mondo delle soggettività, diciamo, eccentriche rispetto alla normalità.
Sì, sostanzialmente questa presa di parola, almeno quella pubblica, quella legittimata, quella che trova spazio, è quella che si basa, diciamo, sulla teoria dell'eccezione, sull'eccezionalità. Cioè parlano donne, uomini, trans che provengono da paesi musulmani, ma calcando il fatto che loro sì sono liberati, a differenza, questo è esplicitato o sottinteso, di tutto un mondo che invece sarebbe soffocato. E quindi ovviamente va a rinforzare il discorso razzista. Si fanno anche casi specifici, insomma, di personaggi pubblici da questo punto di vista, sui media, insomma, appunto dei paesi che abbiamo citato, però, che ribadiscono sempre però appunto l'eccezionalità della loro posizione.
E questa eccezionalità è data appunto dal fatto che questi personaggi pubblici in generale abbiano in qualche modo abbiurato, no, la propria provenienza, abbiano in qualche modo abbracciato in maniera completa l'occidentalizzazione dei propri costumi e della propria cultura, abbiano in qualche modo effettuato un processo di secolarizzazione all'interno della propria vita quotidiana, che li abbia allontanati in maniera sempre più decisiva da quello che è appunto la loro cultura di provenienza. Si fa in particolare riferimento a una appunto alcuni personaggi, soprattutto una persona che io sinceramente non conosco minimamente, ma sembra essere abbastanza importante nel mondo canadese, si chiama Irshad Manshi, che è appunto una giornalista lesbica canadese e musulmana, la quale appunto lei stessa si pone, no, nei confronti della cultura di provenienza, tacciandola appunto di omofobia, di sessismo e quant'altro. Il problema è appunto che questa presa di parola, avvenendo all'interno dei circuiti mainstream, quindi probabilmente di programmi televisivi, di articoli di giornale eccetera eccetera, è effettuata da una persona che comunque in qualche modo ha abbracciato completamente lo stile di vita occidentale, di fatto va a rinforzare, no, ulteriormente questo discorso che viene fatto, ovvero che all'interno del mondo occidentale in qualche modo il discorso, no, dei diritti dei gay, delle lesbiche, dei trans e delle trans, comunque di tutte queste soggettività, siano come qualche cosa ormai di acquisito, no, di stabilito, di tranquillamente vivibile nel quotidiano, e che effettivamente loro parlano del mondo, no, che non ci riguarda, tacciando, no, di omofobia, di sessismo, di tribalismo e quant'altro, allontanandolo sempre di più, insomma, da quello che è la nostra percezione quotidiana dei fatti.
Sì, e fra l'altro, questo lo dicevamo anche l'altra volta, ma mi sembra importante risottolinearlo, in tutti questi discorsi si dà come per un dato di fatto il fatto che l'Europa, in Europa ci sia una cultura antisessista, antiomofoba, eccetera eccetera. E questo sappiamo di fatto che non è vero, cioè è vero solo nei discorsi di questa gente quando ci si contrappone a identità altre, che sarebbero suppostamente antisessiste, antiomofobe eccetera. Per esempio le due autrici fanno anche un esempio specifico: l'Inghilterra nel 2001, cioè quando appunto si iniziarono questi discorsi perché partì la guerra in Afghanistan, aveva cancellato dal proprio ordinamento giuridico da soli 5 anni la clause 28, che era una legge che di fatto impediva diceva il testo, alla promozione dell'omosessualità, cioè non si potevano fare discorsi positivi, operazioni culturali eccetera sull'omosessualità e sul lesbismo. Era una clausola molto pesante, anche molto pericolosa, perché dava l'adito alla possibilità di sciogliere qualunque organizzazione che fosse, diciamo, pro-choice, insomma, a favore di gay, lesbiche e trans. Ecco, questa legge era stata tolta da soli 5 anni nel 2001, quindi evidentemente. Ora, per fare un esempio molto chiaro, come può essere quello di una legge, poi sappiamo benissimo che anche a fronte di tutte le leggi del mondo, certo, insomma, il patriarcato, il sessismo, l'omofobia continuano a imperversare per tanti altri motivi nei nostri paesi. Però tutto ciò rende evidente che c'è, come dire, una malafede alla base di questo discorso.
Assolutamente, e diciamo, banalizzando in maniera veramente anche un pochino triviale, no, tutto questo discorso, il nocciolo, no, della questione diventa quasi che i migranti, quando sono musulmani, soprattutto quando sono omosessuali, lesbiche, trans e quant'altro, vengano nei paesi occidentali perché qui finalmente trovano una libertà che nel loro paese non hanno mai trovato, e anche noi, quando andiamo a fare le guerre in questi paesi, lo facciamo per portare una libertà che questi paesi non hanno mai avuto. Mi viene così, forse magari i più giovani non se lo ricordano moltissimo, noi che ci siamo stati immersi per tanto tempo ce lo ricordiamo, e soprattutto ci ricordiamo tutte le sfumature attraverso le quali ci sono stati tentativi da parte anche di eminenti studiosi, filosofi e sociologi vari, di spiegare la caduta del muro di Berlino ai tempi come una questione, no, di libertà fondamentalmente. Si è spiegato un po' la caduta del muro di Berlino dicendo che la fascinazione della libertà, no, che c'era nel mondo occidentale, a un certo punto è diventata talmente grande, talmente imponente, che ha innescato un movimento di massa che di fatto ha fatto vedere i regimi socialisti del socialismo reale dell'est europeo, perché tutti, no, avevano questa voglia smodata di libertà, di riconquista, no, di desiderio, eccetera eccetera, che in quei paesi era represso, come se da noi si vivesse in un mondo, non lo so,
liberato
oggi, che bellissimo, in cui tutti potevano fare tutto, eccetera eccetera, non esistesse nessuna forma di pressione.
Fra l'altro
è simile, no, come situazione.
È assolutamente simile, tanto simile che oggi, leggendo questo articolo, mi veniva in mente un altro caso molto specifico, cioè quello di Cuba. Per anni e anni e anni, in questo paese, quando provavi a dire Cuba, figo, immediatamente ti veniva risposto ma a Cuba, e questo continua ancora, gli omosessuali
sono repressi
e ovviamente, senza pensare alla repressione che c'è qui, senza pensare all'area in cui è Cuba, quella del Centro America, dove per esempio c'è un paese dove la Giamaica, dove i gay vengono ammazzati per strada, però quello non interessa solo analizzare in maniera peraltro assolutamente non documentata la situazione di gay, lesbiche e trans a Cuba. Oggi questo discorso si continua a fare in maniera surreale, perché c'è stata una svolta piuttosto grossa da parte del governo di Cuba proprio su queste questioni, adesso si fanno campagne contro l'omofobia, eccetera eccetera. Però voglio dire, anche quando effettivamente c'era una restrizione negli stili di vita, eccetera, a parte si diceva che venivano condannati a morte, che si sappia, questo non è mai successo a Cuba, ma poi era la strumentalità del tirar fuori sempre questo discorso solo quando si parla di Cuba, quando si parlava di Cuba, quando si parlava di un qualunque altro paese non interessava a nessuno.
Come se, insomma, se qui si vivesse un'esistenza tranquilla, senza nessun tipo di problema, dove tutti hanno accesso a tutto, al di là, no, delle proprie preferenze sessuali e quant'altro. Infatti è questa, e poi la questione, no, che risalta più agli occhi nel momento in cui, no, viene questa dicotomia, questa polarizzazione viene sventolata, no, davanti a noi. E il problema è soprattutto che poi fondamentalmente la tragedia è quando queste parole escono di bocca direttamente da gay, lesbiche e altre soggettività che effettivamente qua si vivono quello che si vivono, e che poi utilizzano loro stessi questi strumenti, questi mezzi stessi costruiti ad arte, perché di fatto di questo si tratta, per rinforzare, no, dei discorsi che non sono altro, insomma, che razzisti e discriminanti nei confronti semplicemente di una parte del mondo che si considera ancora più diversa di quanto siamo diversi noi.
Sì, a me viene in mente che pochi anni fa c'era in Olanda, insomma, un politico di destra che poi è stato ammazzato e che si chiamava Pim Fortuyn. Questo tipo era appunto un conservatore ultraliberista che portava avanti discorsi pesantemente razzisti in Olanda, in particolare fra l'altro sugli immigrati e gli immigrati che provenivano da paesi a maggioranza islamica. E che era gay dichiarato, e che lui stesso contrapponeva, faceva esattamente il discorso che viene articolato in questo articolo. Ecco, io ricordo che a me la figura di Pim Fortuyn, quando ne avevo letto, si sta parlando della fine degli anni 90, era sembrato un alieno. Cioè era in qualche modo un modo di collocarsi politicamente che proprio non riuscivo a afferrare. Oggi purtroppo sembra assai meno un alieno, la più forte non c'è più perché appunto è stato ammazzato, ma questo discorso è andato molto avanti, tanto appunto da rendere comprensibile anche quella figura che era in qualche modo un avanguardista rispetto a questi discorsi.
Assolutamente, se mi si accappona ancora di più la pelle pensando a un altro omosessuale non dichiarato in questo caso, ovvero Haider, che insomma ha imperversato in Austria fino alla... pure lui è morto, insomma, in un incidente stradale, non è stato ucciso da nessuno, però agitava esattamente lo stesso tipo di sparocchi, forse ancora più a destra di Fortuyn.
No, sicuramente
non era un omosessuale dichiarato, però insomma
quello era un fascista,
sì,
dichiaratamente Fortuyn era uno schifoso, però insomma un ultraliberista non
sì,
si poneva...
dicevo, nel senso che comunque non, certe volte non ti aspetti che purtroppo, cioè forse questo è pure un luogo comune, una nostra un qualche cosa che non riusciamo ad accettare, no? Il fatto che comunque una persona che consideriamo in qualche modo limitrofa, se non altro per per aver subito, no, sulla propria pelle, durante la propria esistenza, delle forme repressive legate alla sessualità, non pensi, no, che si possa approcciare in questo modo qua di fronte a problematiche tipo quello della migrazione o tipo quelle, insomma, che stiamo prendendo in considerazione in questo momento qua. E invece probabilmente, cioè, ci sono delle forme di conformismo talmente gigantesche e talmente irrefrenabili che comunque vanno a coinvolgere anche chi poi in fondo sulla propria pelle queste dinamiche, no, se le vive quotidianamente.
Sì, anche se questi discorsi, insomma, nascono, sono delle narrazioni razziste che nascono direttamente dal centro del potere, il problema è riuscire a scardinarle invece alla base e a non farle infiltrare in quelli che sono i nostri movimenti. Del tutto non ci siamo riusciti, perché già sta dilagando questa cosa, però è anche importante mettere dei paletti e posizionarsi rispetto a quello che sta succedendo. Fra l'altro, voglio dire, l'attualità politica qui ce lo chiede pesantemente, perché nel momento in cui transessuali provenienti da altri paesi vengono rinchiuse nei CIE e ci troviamo davanti al suicidio di una transessuale nel CIE di Milano e altri fatti di questo genere, la necessità di posizionarsi rispetto a questo discorso razzista diventa anche, come dire, molto viscerale, insomma, non è un fatto teorico e basta.
No, assolutamente. Andiamo un po' a concludere questa prima parte di trasmissione, dedicando come al solito la seconda parte riguardo alle storie di vita. Io vi volevo leggere ancora dei pezzettini di questo articolo, in particolare l'ultimo paragrafo, che è proprio intitolato "Oltre il populismo e l'antiessenzialismo, politica di coalizione nel nuovo ordine mondiale", in cui viene ben specificato il fatto di come l'agitazione di questo spauracchio delle libertà, in particolare quando si parla di libertà, in questo caso dobbiamo sempre fare i conti che la libertà, quando è agitata in questo modo qua, diventa sempre la mia libertà nei confronti di quella di un altro, cioè cosa che normalmente non viene, cioè almeno dai movimenti non viene fatta. Questo secondo me è uno dei punti fondamentali, nel senso che di solito un movimento, quando rivendica una libertà e basta, non rivendica la propria libertà a discapito di quella di un altro, ovvero nel momento in cui c'è la paura di mezzo, nel momento in cui c'è una terrorizzazione, no, generalizzata, la tua libertà, no, di espressione diventa come dire, un qualche cosa, no, da tutelare, perché c'è qualcun altro che te la può togliere, e questa è una politica da Ku Klux Klan in qualche modo, no? Il Ku Klux Klan ha sempre agito in questo modo qua: noi bianchi, eccetera eccetera, possiamo vivere in una società bella fino a che non arriva il nero che ci toglie la possibilità, no, di fare quello che più o meno ci pare. È sempre agita in questo modo qua, dal fascismo imperante, le forme di libertà, avviene sempre a discapito di qualcun altro la propria espressione di libertà, non avviene in maniera libertaria. C'è sempre qualcun altro di mezzo da dover rinchiudere, ostracizzare, cacciare via, uccidere, reprimere e quant'altro. Ed è interessante, insomma, leggere proprio quello che ci scrivono riguardo le libertà civili, le autrici di questo articolo, e ci dicono appunto che le libertà civili sono celebrate come le conquiste di un Occidente che deve essere difeso dagli invasori alieni. La marcia per la libera espressione, svoltasi a Londra, ha visto gruppi gay e fascisti e queer collaborare insieme per creare un movimento per le libertà civili, i cui principali antagonisti erano i musulmani.
E questo ci ricorda delle cose successe qua.
Poco fa, pochi mesi fa. Ciò dimostra come gay e queer siano profondamente complici di questo progetto di razzializzazione. Gli intellettuali e le intellettuali progressisti e progressiste sono state molto lenti e lente nel far emergere queste contraddizioni. Mentre i diritti delle persone di colori e delle migranti subivano i peggiori attacchi della storia, noi siamo rimasti bloccati nel vicolo cieco della critica all'identità. Mentre le persone e le comunità etnicizzate venivano sorvegliate, detenute, deportate e uccise sulla base della loro cultura, del loro fenotipo, abbiamo sempre più criminalizzato come essenzialista ogni tentativo di problematizzare queste questioni. Abbiamo ignorato per troppo tempo come certi corpi vengano letti come moralmente inferiori, fuori luogo e sacrificabili. Come queste letture, lungi dall'essere meri esercizi intellettuali, si traducano in esclusione e oppressione. Quali identità e ideologie egemoni esse rinforzano e replicano? In che modo possiamo minare alla base queste relazioni di potere? Infatti, diciamo così, mi viene veramente, cioè, il passaggio che possiamo fare rispetto a quello che ci siamo vissuti durante la fine di quest'estate, i primi di settembre, è abbastanza veramente stringente. Ci siamo ritrovati esattamente in questa situazione qua, esattamente in quella che viene descritta in questo articolo, che proviene insomma da paesi che non sono il nostro, e non so, almeno mi ci sono ritrovato veramente in maniera così impellente, gigantesca, e trovo che sia quanto mai necessario insomma ragionare, tentare almeno di fare un ragionamento. Noi proviamo a farlo a questi microfoni, ma dovrebbe essere un ragionamento aperto ai movimenti LGBT nella sua interezza, proprio per capire quello che sta succedendo, per non essere semplicemente carne, no, da macello in questo laboratorio Italia, in cui esistono dei lager
in ogni città. Fra l'altro, su questo, proprio a dimostrare l'urgenza di questo discorso, c'è anche proprio a Roma un'occasione per iniziare a discuterne venerdì prossimo, insomma, all'interno di Partisan, fucina anti-autoritaria, che si terrà a partire dall'11 al Forte Prenestino. Il 12, cioè il venerdì pomeriggio, uno dei due tavoli sarà esattamente su questi temi, organizzato da Facciamo Breccia, e insomma vedremo, speriamo di riuscire a iniziare un confronto che per noi è molto all'inizio, insomma.
Sì, all'inizio, ma è molto impellente, nel senso che comunque, ecco, non so, il precipitare, a volte no, il precipitare degli avvenimenti e delle cose, e soprattutto il fatto di come a volte veramente le spirali emotive riescono a fare molto di più di quello che viene fatto, no, nel quotidiano da tutte e tutti noi, e su queste poi ci dobbiamo un pochino andare a confrontare. Evidentemente c'è certe situazioni, poi te ne accorgi che sono successe nel momento in cui poi te le ritrovi, ecco, in piazza, come è successo a fine settembre, cosa che, voglio dire, era nell'aria, ma probabilmente non ci aspettavamo che andasse a finire insomma in questo modo qua, almeno io personalmente non credevo.
A me mi ha lasciato molto spiazzata, personalmente mi ha lasciato spiazzata per mesi, e la prima risposta collettiva sostanzialmente è il Novat di quest'anno, dove abbiamo cercato nel documento politico di tirar fuori proprio questi temi, proprio perché è stata una mazzata in qualche modo arrivata ad improvviso, anche se poi andando a rivedere all'indietro potevano leggere tutti i semi, però non si pensa mai che si arrivi fino là.
No, è come quando, non so, leggi i fondi di caffè, no? È la stessa cosa, nel senso che puoi vedere la costellazione grosso modo verso che direzione va, però poi magari non ti aspetti che effettivamente si concretizzi in maniera così veloce e così anche stupida e subdola in 30 secondi su un'ondata emotiva che fra l'altro non aveva nulla a che vedere con quello che sta succedendo. Cioè, io mi ricordo che a settembre quello che è successo è stato un fascista che ha coltellato un ragazzo omosessuale fuori da una festa, e un bombone tirato sempre dai fascisti sulla gay street al Colosseo, quindi sì, non si è capito come
gente è andata... si chiamava Svastichella, che aveva la testa rasata, ste robe qui,
ed però. In 30 secondi non si è capito come si è andato a fare queste fiaccolate a braccetto con Casa Pound e il sindaco Alemanno, e cioè veramente delle cose che non si sono capite come sono andate, però sono andate in quel modo là.
Sì, e adesso bisogna prenderne atto e in qualche modo posizionarsi da un'altra parte in maniera esplicita, e anche aprire dei percorsi che facciano ragionare più gente intorno a questi temi.
E va bene, abbiamo questa occasione, insomma, se non altro, di confronto, di dialogo e di costruzione politica, proprio giovedì prossimo, no, venerdì prossimo, scusate, al CSUA Forte Prenestino, all'interno di appunto la fucina anti-autoritaria.
Nel pomeriggio, dalle 17 in poi, insomma, venite se vi va.
Ci vediamo là, e dai, chiudiamo per il momento questa prima parte di trasmissione e ritorniamo a brevissimo con la seconda parte, appunto, dedicata alle storie di vita.
torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa, ancora Profondo Rosa, per questa seconda parte della trasmissione che, come di consueto, è dedicata alla storia di vita e, come di consueto, a un ospite all'altro capo del cavo telefonico. Ciao, sei con noi?
Ciao, sì, ci sono.
Ciao, ti vuoi presentare?
Va bene, io sono Claudia, vivo a Bologna. E che dire di me, che faccio parte dei milioni di disoccupati italiani, anche se dicono che non è vero, invece ci sono ed è un problema gravissimo, quindi è quasi da un anno che non lavoro, però la prendo positivamente perché ho molto più tempo per me, quindi insomma fra cercare qualche lavoretto qua e là mi posso dedicare alla passione che ho per la politica lesbica femminista, la politica di donne per le donne che ho sempre fatto da quando ho scoperto, insomma, mi sono resa conto di essere lesbica e poi, insomma, ho conosciuto, sono arrivata a Bologna e ho incontrato il movimento lesbico bolognese, quindi a partire da Marina Genovese Immaginaria, che mi ha introdotto al cinema lesbico per quasi 7 anni, e dopodiché adesso faccio parte di un gruppo che si chiama Fuoricampo e, come dire, coltivo le mie passioni e la mia lotta, diciamola così.
Senti, sei arrivata a Bologna e da dove?
Io sono ligure, quindi quasi vicino a Monte Carlo, da una parte abbastanza sperduta, insomma.
Quindi da un piccolo centro? Vieni da un piccolo centro, dico da...
Sì, da un piccolo centro, quindi per me è stato... veramente arrivare a Bologna è stato scoprire un mondo del quale io non avevo assolutamente idea e consapevolezza, cioè pensavo di essere l'unica al mondo, cioè sentivo qualcosa, però non riuscivo a incanalare. Sai quando leggi libri e non ti trovi, guardi un film e non ti trovi, guardi la televisione e non ci sei mai? E poi ho scoperto tutto questo mondo parallelo, sia di cinema, di libri, insomma ho scoperto che esistevo, che c'ero, che non c'era niente che andava male, anzi che c'era un'intenzione quasi di cancellarci come esistenti, e sono rinata, assolutamente.
Senti, poco fa tu dicevi...
Pronto?
Sì, ci senti?
Sì, stai parlando un po' più forte per cortesia? Perché...
Certo, ok. No, dicevi poco fa che sei disoccupata, ma prima lavoravi, prima di perdere
il
lavoro.
Sì, lavoravo, ho sempre lavorato, anche diciamo a livello abbastanza alto, quindi come impiegata a un livello alto, quindi sono stata una delle prime perché guadagnavo troppo, mettiamola così, quindi con la scusa della crisi hanno tagliato per prendere una persona che faceva lo stesso lavoro, però a uno stipendio molto inferiore. Una tattica che usano ultimamente.
Ma tu sei arrivata a Bologna, diciamo, cercando altro o per lavoro o per studio?
No, io sono arrivata a Bologna per vivere, per vivere, veramente, proprio spinta dall'orientamento sessuale, dal fatto che ero lesbica e quindi non potevo assolutamente stare in un piccolo centro, cioè per me era impossibile. Non avevo, una volta non c'era neanche internet, adesso sicuramente è un po' più facile, però senza computer, senza Facebook, senza tutto quello che è il modo adesso di comunicare, quindi di poter arrivare a questo mondo del tutto parallelo, non sarei sopravvissuta, quindi sono dovuta partire, andare a cercarmi i locali e poi da lì i vari incontri che ho fatto. Poi io mi sono sempre indirizzata comunque sempre su qualcosa di politico, perché non mi è mai divertito, non è mai bastato andare solo in un locale a cuccare, per me non aveva senso, quindi comunque ho iniziato a studiare, a parlare, a capire il motivo di questa situazione.
Senti, che tipo di tipologia di studi hai fatto nella vita?
Io sono laureata col vecchio ordinamento, perché sono grandina, quindi ho fatto economia e commercio, quindi 4 anni più l'anno della tesi. Insomma,
e questo invece
molto tempo.
E questo invece studiare, che poi ha a che fare, penso, direttamente con quelle che sono le nostre passioni, penso, più che altro che con uno studio vero e proprio, almeno indirizzato in qualche modo. Io ho detto, mi sono rimessa a studiare, mi sono rimessa a cercare quello che mi piaceva nella vita, in qualche modo, no?
Sì. Beh, se so, chi, tutti quelli che studiano si accorgeranno che non ci sono praticamente libri di donne, non ci sono esperienze, non ci sono studiose, cioè quello non ci sono, nel senso che quando studi a scuola non ti viene presentato questo mondo, quindi io ho avuto proprio il desiderio di iniziare proprio a leggere i libri di donne. Poi a mano che scoprivo i libri lesbici, i libri di storia lesbica, tutto quello che mi era stato negato, cioè, è un altro mondo, è inutile dirlo, è così. Cioè, vivi in un mondo, cioè studi dove comunque a un mondo al quale senti di non appartenere, cioè non ti trovi, non ci sei, il tuo modo di pensare, i tuoi desideri, il tuo modo di sentire, almeno io, questa è la mia esperienza. Poi figurati, economia e commercio è un mondo estremamente maschile, quindi è una cosa, cioè, potevo sbagliare di più, cioè dovessi tornare indietro sicuramente non farei più una facoltà di quel genere, proprio per me tempo buttato via, però vabbè, non lo sapevo, quindi sono dovuta passare anche per quella strada.
Senti, e oggi che sei, diciamo, una lesbica attiva politicamente in gruppi lesbici e anche lesbici e femministi, e contemporaneamente ti trovi a essere disoccupata, diciamo, queste due parti sono due, anche il fatto di essere disoccupata è in qualche modo entra nella tua politica?
Sì. Cioè, oddio, entra nella politica sì, perché comunque fa parte, sembra una parola, cioè fa parte di un piano prestabilito, cioè in qualche modo è proprio un sistema che secondo me proprio mira a riportare la gente in famiglia. Sì, io adesso ho bisogno dei miei, quindi in qualche modo sono più ricattabile, perché mentre se prima avevo qualche idea di dire io non ho fatto coming out con i miei, di dire vabbè me ne frego, adesso ci sto attenta perché vivo con i loro soldi, quindi in qualche modo è tutto, cioè io lo sento tutto molto collegato. Poi vabbè, il caso specifico, magari l'azienda realmente andava male, però non è un caso che un po' tutte le donne ci troviamo in questa situazione, cioè come dire, siamo un po' tutti più poveri, quindi più ricattabili, quindi siamo un po' tutti a tono basso. Non so se era questo che...
Sì, sì, no, è assolutamente questo, è un po' un ragionamento che poi facciamo abbastanza spesso anche da questi microfoni riguardo a quello che possono essere poi le reti di sostegno, no? Nel momento in cui in un caso come questo una crisi economica fa rientrare in una situazione in cui il welfare ormai è completamente smantellato, le persone in famiglia e chiaramente sono proprio le soggettività eccentriche rispetto alla cosiddetta normalità che pagano uno scotto più alto, proprio perché ti trovi a essere, no, cesellato proprio all'interno delle dinamiche familistiche e patriarcali che ti costringono, come dicevi te, no, a fare buon viso a cattivo gioco, perché comunque è in gioco poi la sopravvivenza economica quotidiana.
Sì, è un ricatto ed è così. Quello che mi dispiace, non mi dispiace, ma mi fa rabbia più che dispiacermi, è che la gente non lo capisca. Cioè si continuano a fare tutte queste lotte individuali, no? c'è un sacco di operai che protestano e tutto, però poi, che ne so, magari il Papa dice dovete stare con i lavoratori e gli operai ringraziano, che ne so, il Papa perché certo. Gli dice dalla nostra parte, e non si rendono conto che invece è tutto, no? È tutto collegato, è tutto voluto, perché comunque soprattutto sulle donne, sulle lesbiche sono quelle che la pagano di più, perché sai benissimo qual è la loro attività, il patriarcato, cioè il ruolo della donna qual è. Cioè se ti sposi ti va bene perché il marito ti mantiene, stai a casa, c'è la crisi, ti occupi dei nonni, ti occupi dei figli o comunque di tutto quello che sta dentro la famiglia, sgravi lo Stato di un costo e tocca a te però, quindi tutta questa gente non si rende conto che sono tutti giochi, sono tutte parole finte.
Dall'altra parte però c'è anche una parte perlomeno del movimento LGBT che al contrario non si ricorda mai, appunto, degli operai che protestano, del fatto che i disoccupati, precarie eccetera siamo anche noi, o del fatto che appunto degli immigrati e delle immigrate, no? Una parte di movimento che si pone esattamente come i nostri diritti singoli, che poi sono quelli secondo loro di sposarsi, e questo non fa altro che il gioco di questa frammentazione di quello che può essere la conflittualità.
Assolutamente, io non riesco a capire come faccia, come fa una gay o a maggior ragione una lesbica a prendersele per esempio con le donne immigrate, cioè non si rende conto che quando c'è una discriminazione è una discriminazione che riguarda tutti i soggetti che sono differenti, cioè tutti quelli che non si normalizzano per forza, cioè adesso viene, non è che se mi danno il matrimonio io sono poi più tranquilla, cioè da un lato ovviamente io lo voglio il matrimonio, ma per un discorso di in qualche modo di diritti, dall'altro lato ti dico non me ne faccio assolutamente niente, perché non è che col mio matrimonio vivo meglio, o non c'è più lesbofobia, o tutto si cancella, cioè il discorso poi è questo alla fine, cioè non è che mi voglio omologare e poi mi prendono le donne e me le mettono nei CIE, cioè è una cosa che non è un discorso che non regge, cioè non puoi pensare te di essere migliore, in qualche modo di essere protetto, mentre di fianco a te c'è una lotta, una discriminazione fortissima contro gli immigrati, c'è una ruota che gira, poi arriva anche a te, cioè proprio veramente essere egoisti e guardare al proprio orticello, ma è proprio piccolo, perché una volta passati loro poi arrivano a noi, cioè non mi sono spiegata bene, però...
Sì, sì, no, ti sei spiegata bene, assolutamente.
Ma proprio con parole semplici, però certo. È così, cioè non possiamo pensare di voglio il matrimonio, voglio una legge, e però quanto la paghi questa legge? A che costo? Cioè costo di discriminazione altissime.
E fra l'altro, a proposito di matrimonio e di famiglia, tu e insomma il tuo gruppo Fuori Campo, so che insomma fate parte anche di un gruppo più allargato di lesbiche e femministe bolognesi, che proprio insomma di lotta contro quello che succede all'interno delle famiglie, sto parlando di violenza maschile sulle donne,
certo.
Siete in piazza ormai da anni.
Sì, siamo in piazza, siamo nei quartieri e siamo per stare vicino sia alle, in particolare noi ci occupiamo comunque seguiamo diciamo i casi di stupro, quindi cerchiamo in qualche modo di essere la voce controcorrente in modo tale che queste donne non si trovino isolate, perché dal momento che denunci uno stupro hai tutti contro, perché sembra siamo nel 2010, però cosa ci facevi sola per strada, cosa ci facevi magari in casa di due ragazzi, come rivestita, che abitudini sessuali hai, perché questo che succede a una donna che ha il coraggio e va a denunciare uno stupro, quindi siamo la voce che cerca di in qualche modo di dire guarda non sei sola, ti dicono tutti che stai sbagliando te, ma noi ti diciamo che non è vero, cioè noi siamo con te, quindi l'importanza della denuncia e l'importanza della solidarietà, cioè di comunque parlarne con le altre donne, parlarne con forza, ritrovarsi, andare nei gruppi, ma comunque non chiudersi, non pensare mai di essere colpevole, di essere la vittima, cioè non è mai colpa di una donna perché succede questo, eppure succede ancora anche in città grandi come Bologna, è difficile denunciare, è difficile.
Senti, invece tornando un po' a quello che tu dicevi poco fa riguardo alla tua condizione attuale, così mi veniva in mente una citazione di un filosofo insomma degli anni 70 che diceva appunto chi vi dice che non ci sia più conoscenza nel godimento piuttosto che nel lavoro, e tu dicevi prima che comunque in questo momento nonostante sei disoccupata hai molto più tempo per te, hai molto più tempo per coltivare e godere, no, del tuo tempo in questo momento, come lo passi il tempo, che cosa stai facendo effettivamente visto che non lavori?
No, è vero, nel senso che io il lavoro l'ho sempre fatto solo per un discorso economico. Beh, forse all'inizio cercavo una gratificazione personale, dopodiché ho capito che non era quella la gratificazione personale, quindi non è quella la strada, almeno per come è impostato il mondo del lavoro adesso, è solo arroganza, prevaricazione, proprio snaturarsi completamente. Quindi la gratificazione personale la trovo facendo, in questo momento direi proprio la politica lesbica, la politica femminista in più aspetti, non so, da aver studiato come aprire un blog, tant'è che come gruppo di Bologna, come quelle che non ci stanno, abbiamo aperto un blog, quindi io lavoro sul blog, ho imparato, lo tengo io. Oppure, stamattina sono andata in giro per Bologna a attaccare i manifesti per Facciamo Breccia, a portare i volantini, quindi il mio tempo è proprio quasi tutto nella politica e studiando, nel senso che faccio politica, però nel frattempo cerco anche degli studi in modo tale da avere degli maggiori strumenti per farmi capire, per parlare, per poter esistere, per poter comunicare, insomma, quello
dell'informatica. Cosa studi? Che stai studiando ultimamente?
Eh?
Che stai studiando ultimamente?
Beh, adesso direi che proprio il discorso del blog o come fare un sito è la cosa che mi interessa di più.
Questo poi è un mondo, cioè quello degli strumenti informatici poi è un mondo prevalentemente maschile. Lo stai facendo da autodidatta? Lo stai facendo insieme a altre donne?
Lo sto facendo insieme a altre donne, alle mie compagne, cioè chi già lo sa fare, oppure insieme magari cerchiamo di studiarlo insieme. Però decisamente ho dei grossi aiuti, tante compagne che sanno usare molto bene questa tecnologia, spendono del tempo per seguirmi, ma lo facciamo anche tra Skype, anche con Skype, semplicemente mi faccio dare le istruzioni per Skype su come modificare, che ne so, il bordo, il colore, qualsiasi cosa.
È molto bello questo discorso che tu ribadisci sullo studio e sul tempo impiegato per studiare, e lo condivido anche molto, perché in realtà poi il lavoro ci porta via completamente il tempo, e quindi magari attaccare i manifesti ci vai lo stesso, ma quel tempo che manca alla fine molto spesso è proprio quello per leggersi un libro, per imparare una tecnica nuova, cioè almeno nella mia vita è così, ecco, alla fine è sempre l'ultima cosa che rimane, certo. E io lo vivo veramente come una defraudazione per quanto mi riguarda, il tempo che non ho.
Certo, poi tra l'altro ti libera anche la testa, non so, io quando lavoravo, beh, questo io devo fare una premessa, nel senso che io non ho il problema di arrivare a fine giornata, a fine mese, perché come ho detto bene, come ho detto prima, ho fatto questo compromesso con la mia famiglia, che non penso mi ascolterà mai, e quindi insomma mi stanno bene e mi aiutano moltissimo, quindi non ho ansie, quindi sono anche rilassata. E ho la testa molto più libera, cioè non ho l'ansia dell'ufficio o le cose che comunque sai che ti ricevi una valanga di ordini alla mattina e poi te li porti tutta la giornata, devo fare questo, devo fare quell'altro. Invece non ce l'ho, quindi davvero io dico cosa faccio, cosa voglio di fare, cosa devo fare, neanche cosa voglio di fare, cosa c'è da fare. E questo ti dà la possibilità di pensare in modo più pulito, non so, più chiaro. Anche ai miei desideri, a quello che voglio fare o a come farlo.
Certo. E direi che se non vuoi dire qualcos'altro tu, per noi insomma la chiacchierata finisce qua, e come dire, ti ringraziamo molto di questo tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi, perché comunque insomma date la possibilità di... Grazie a tutte, insomma, a tutte e a tutti che ci diamo la possibilità di parlare, vogliamo davvero un mondo migliore, forse prima per noi, però anche un po' per gli altri, però guarda, prima per noi, cioè...
Sì, partiamo da noi, quindi. Noi partiamo da noi, dal mondo che vogliamo.
Sì,
e poi
cioè, il tempo, la vita è una, il tempo è anche limitato, voglio dire, quindi cioè, io ho fretta e voglio vivere bene, mi sono molto rotta di tutti questi compromessi, di tutte queste mediazioni a ribasso. Davvero è avvilente, cioè non c'è una seconda chance, almeno se fino a credere alla reincarnazione, però una seconda chance
non ci crediamo,
quindi
infatti.
Non vedo perché devo sacrificare la mia vita e la mia esistenza per la gente limitata o per solo per desiderio di potere, cioè perché.
Bene, no, ti ringrazio. Scusami.
No, infatti quello, cioè, così volevo sottolineare, insomma, che partiamo da noi, proprio perché questo noi è poi riconducibile pure agli altri e alle altre, in assoluto. Non c'è dubbio che quello che quanto più prima c'era un po' un discorso, no? Di quanto a volte quando si parla di libertà si parla della nostra libertà a scapito di quella di qualcun altro, noi facciamo un altro discorso, noi partiamo da noi per cercare di allargare questa libertà quanto più possibile, e in fondo insomma basta poco, no? Cioè in fondo non è un ragionamento così complicato,
basta farsi, cioè, che ognuno viva la sua vita, appunto, sarebbe così semplice, però vabbè. I giochi sono altri qua.
Assolutamente.
Beh, ti aspettiamo il 13 febbraio per Novarta.
Ci vediamo a Roma in piazza allora.
Benissimo.
Per Novarta.
Grazie ancora.
Ciao, buona professione. Ciao a tutti.
Ciao. Buona serata. Ciao.
Allora, quando sono le 19:20 minuti circa, concludiamo qua questa puntata di Profondo Rosa. Fra 10 minuti il GR di Radio Onda Rossa, noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre intorno alle 18:15 circa. la prossima settimana penso che faremo, visto che siamo sotto 90, una trasmissione sotto 90 e sotto la 3-4 giorni.
Anzi, ci sarà già cominciata la 3-4 giorni.
Già sarà cominciata. Avremo un po' di ospiti, faremo lo studio bello pieno, insomma parleremo un po' così a braccio di quello che saranno anche le sensazioni, no, di questa del prossimo fine settimana.
Intanto per la 3-4 giorni Partisan insomma potete andarvi a vedere il programma sul sito del Forte Prenestino, sul blog della RAM, della rete antifascista metropolitana, sul sito di Facciamo Breccia, quindi insomma ci sono molti luoghi dove potete leggervi quello che succederà, proprio perché appunto comincerà già, addirittura qualcosa comincia già martedì all'università, ma andatelo a vedere nel dettaglio. E noi ci risentiamo invece giovedì prossimo sotto 90, magari con ospiti in carne ed ossa.
Sì, qua. Assolutamente. Così vi ricordo un po' che il prossimo weekend, appunto, sarà come dici tu, il prossimo weekend, la prossima settimana sarà un po' presa da tutto quello che avviene in città durante appunto la settimana. Questa Partisan, Fucina antifascista, che fra l'altro la radio proverà a seguire direttamente dal Forte nella giornata di sabato seguiremo sicuramente anche il corteo, quindi insomma sarà una settimana abbastanza impegnativa, e anche insomma cercheremo così di portarvi come sempre le voci direttamente da dove succedono le cose, quindi direttamente da quello che succederà durante questa 3-4 giorni della RAM, direttamente dal corteo, direttamente dalla serata di sabato al Forte, quindi insomma
serata di sabato al Forte, che fra l'altro avrà anche uno spazio Novatte gestito da Radio Onda Rossa.
Mi dimenticavo questo,
e quindi abbiamo tanti pezzetti da mettere insieme, speriamo che siate tutti e tutte con noi. E appunto il programma di Partisan ve l'ha dato a leggere, Novatte parte da Bocca della Verità
e finisce a Piazza Navona, giusto? E quindi vabbè, sicuramente se non altro avremo modo anche di vederci in piazza nella prossima settimana, di sentirci nei microfoni, e basta, insomma per stasera è tutto qua, e a brevissimo il GR, buona continuazione di ascolto con Radio Onda Rossa,
a risentirci,
ciao ciao.
Song I hate.